Buon pomeriggio, le 15 e 7 minuti, ben ritrovati, sono Elisa Manca, siamo insieme fino alle 4 e mezza, si parla un po' di spettacolo, un po' di musica, un po' di territorio, facciamo anche un bilancio sulle parole, beh, fine dell'anno vuol dire anche questo, no? Fare una riflessione su cosa ci siamo portati nel corso del 2025, fare un punto che per molti poi è un punto e virgola. Se volete ci leggiamo, voi mi scrivete, io vi leggo allo 076 321 1113 e apriamo facendo un salto indietro nel tempo fino al 1989. Like a Prayer, Madonna. Oh, viaggio nel 1989, dicevamo, con Madonna. Siamo all'interno del nostro passaggio. Io sono Elisa Manca, voi vi leggo allo 076 321 1113. Io spero abbiate, se ne avevate desiderio, partecipato alla chiamata che chiedeva anche a voi nei giorni passati di dire quale fosse per voi la parola dell'anno. Abbiamo sentito, per quanto riguarda in queste ultime ore, la spiegazione della parola scelta in terra bretonica. No? Il fare un titolo soprattutto per i contenuti social, per generare un po' di, chiamiamola, rimostranza, così rimaniamo nell'ambito del disaccordo ma non usiamo la rabbia, per dire insomma la propria, per esporre di non essere d'accordo con un contenuto. Ma facciamo il punto su quello che è successo pochi giorni fa. Sabato 29 di novembre la giuria di lingua italiana si è riunita per scegliere la parola dell'anno definisce meglio le caratteristiche del 2025. Le parole svizzere sono, per quanto riguarda l'italiano, dazi, poi ci arriviamo, voglio raccontarvi un po' meglio. Frauennati, quindi la Svizzera di lingua tedesca ha scelto di parlare della nazionale di calcio femminile, mentre la Svizzera francese ha scelto la parola genocidio. E ancora in romancio hanno scelto l'intelligenza artificiale. Come vi dicevo, ogni regione linguistica ha la propria giuria, ci sono professionisti della lingua e della comunicazione e tutti questi dati vengono utilizzati dall'Università di Scienze Applicate di Zurigo. Naturalmente il campo è quello della linguistica applicata. Chi fa parte della giuria? Perché magari ve lo state domandando. Per quanto riguarda i membri della giuria della Svizzera che parla italiano, c'erano linguisti, scrittori, docenti, giornalisti, anche traduttori. Naturalmente sanno di avere un compito che potrebbe sembrare frivolo, ma è necessario per ragionare su come cambia la nostra lingua, identificare i temi che hanno una connessione con le sfide e le trasformazioni del nostro tempo. E così la parola svizzera dell'anno è stata dazi, lo sappiamo, la decisione dell'amministrazione americana di imporre dazi molto elevati alle importazioni da circa 200 paesi. È stata veramente una grande scossa politica oltre che economica in questo anno. Vi cito le parole di Carlo Silini, che è membro della giuria per quanto riguarda la Svizzera italiana. Ci sono anni in cui la parola dell'anno puoi permetterti di andarla a cercare fra i neologismi che spuntano improvvisi oppure fra le curiosità. E poi ci sono anni, come il 2025, dove identificare una parola o un'espressione che rappresenti il periodo che stiamo vivendo, ecco, in questo caso è impossibile allontanarsi dai temi di attualità. Alla giuria della Svizzera italiana è parso necessario fare riferimento all'area tematica dei dazi e a quella della guerra, al clima di crisi permanente che sperimentiamo fuori e dentro di noi. Naturalmente la parola, come vi dicevo, per quanto riguarda l'italiano in Svizzera dell'anno è dazi. Al secondo posto permacrisi e poi c'è riarmo. Volevo dirvi qualcosa ancora su alcune di queste parole, ma prima vi faccio una domanda. Se vi ritrovate, se conoscete la parola permacrisi, o in generale se volete raccontarmi qualcosa sulle parole svizzere dell'anno, su alcune di queste torniamo tra poco. 076 321 1113. E Eccoci qua, stavamo parlando io e voi della parola svizzera dell'anno. A Rete 1 ne abbiamo già parlato perché negli ultimi giorni di novembre c'è stato un periodo, chiamiamolo così, di raccolta delle parole. Avete partecipato anche voi, se volevate, nei momenti in cui si rifletteva su questo. E poi anche le vostre parole sono state mandate alla giuria che si è occupata per selezionare la parola che ha rappresentato il 2025 secondo loro, per gli studi che fa l'Università di Scienze Applicate di Zurigo nel campo della linguistica applicata. Allora, vi facevo alcune considerazioni generali, vi raccontavo chi c'è nella giuria: linguisti, scrittori, docenti, giornalisti, traduttori, un mestiere messo particolarmente a confronto con l'avanzare della sofisticatezza dell'intelligenza artificiale. E vi dicevo appunto che per quanto riguarda la Svizzera romancia, al primo posto la parola dell'anno per loro è proprio AI, però anche loro hanno scelto, e al secondo posto si è confermato, calcio femminile. Come vi dicevo, in Svizzera tedesca hanno scelto proprio la Frauennati, la nazionale di calcio femminile. Altre parole, allora, vi dicevo quelle dell'anno per quanto riguarda l'italiano: dazi, ne abbiamo già parlato. Vi domandavo se sapreste definire che cos'è una permacrisi. Allora, letteralmente è la crisi permanente, ma in particolare il termine indica la difficoltà dei giovani, li identifichiamo tra i 14 e i 25 anni, a comprendere il mondo in cui vivono. Infatti alcune settimane fa, all'inizio di novembre, è stato pubblicato uno studio, lo ha condotto la Global Coalition for Youth Mental Health, pratica la salute mentale dei più giovani, in partenariato con l'UNICEF, sull'influenza delle permacrisi nella salute mentale dei più giovani in Svizzera. Questo studio dice che questi giovani, dicevamo tra i 14 e i 25 anni, sono una generazione sopraffatta dal peso psicologico che queste crisi globali permanenti esercitano su di loro. Lo studio, tra l'altro, invita tutti, quindi gli attori sociali, le scuole, le aziende, ma anche la politica, a promuovere e sensibilizzare e informarsi per garantire ai giovani l'aiuto di cui hanno bisogno. Quindi in italiano, dicevamo, al secondo posto c'è la permacrisi e al terzo posto, sempre in linea anche un po' con i dazi e il clima di crisi permanente, citando le parole di Carlo Silini, membro della giuria, ritroviamo una parola dal chiaro ambito linguistico della guerra. La terza parola è, in ordine di classifica, riarmo. È stato un anno dove il riarmo non ha riguardato solo l'apparato bellico, ma anche l'uso che facciamo delle parole. All'inizio dell'anno, il 14 marzo, era stato Papa Francesco a dire in una lettera: dobbiamo disarmare le parole per disarmare le menti e disarmare la terra. C'è grande bisogno di riflessione, pacatezza e senso della complessità. Non voglio poi lasciare all'asciutto chi voleva sapere qualcosa di più delle altre regioni linguistiche. Dunque, le parole dell'anno nella Svizzera francese: la prima, ve la citavo, genocidio, al secondo posto 39%, e poi sciopero. Svizzera tedesca, già vi dicevo, di nazionale di calcio femminile, poi martello doganale e pollo al cloro. E infine, parlando di romancio, intelligenza artificiale, calcio femminile, come vi ricordavo, e vita abbordabile. Che ne pensate? Se volete dirmi qualcosa, ci sentiamo allo 076 321 1113.
Luna bianca che ci fai nell'oscurità, nella notte di Natale.
Oggi nel mio quotidiano giro per la stampa scritta, i giornali, ho trovato un'intervista a due pezzi di Mattia Bazzar, e qui naturalmente parte un distinguo, perché magari qualcuno che ci ascolta ha seguito in maniera più distratta la carriera dei Mattia Bazzar, o magari è semplicemente è giovane, quindi si è approcciato alla loro musica solo, diciamo, in tempi più recenti. È un gruppo di cui si possono dire molte cose, ma anche perché ne hanno attraversate di ogni, tra lutti, abbandoni, molti cambi di formazione, addi storici. La canzone Stasera che sera compie 50 anni, perché questa hit, il loro primo grande successo del 1975. Oggi Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale vengono intervistati sul quotidiano italiano La Stampa, che fa il punto grazie a un'intervista sulle loro esperienze nei Mattia Bazzar. Non hanno mai lavorato nello stesso momento all'interno del gruppo, però appunto ora portano avanti in qualche modo l'eredità del gruppo Mattia Bazzar. Allora, torniamo a quel 1975. C'è Carlo Marrale, che è tra i fondatori del gruppo, oltre che coautore delle musiche, e La leggenda dice, ma qui viene confermato nell'intervista, che Carlo Marrale abbia scritto stasera che sera a Capodanno, tornando a casa dopo una notte in bianco. E lui, Carlo Marrale, conferma: suonavamo già insieme, dice, ma ci chiamavamo con un altro nome, New Jet. E quella notte non avevamo lavorato, l'avevamo trascorsa nella casa di campagna di Piero, altro membro. Eravamo giovani e una notte senza dormire non era un problema. Qui si potrebbero aprire le parentesi di ciascuno di noi su quando eravamo tutti più giovani. Sono tornato a casa, ho abbracciato la chitarra, di getto sono uscite queste note che si sono rivelate memorabili. Mi sentivo felice, percepivo nell'aria l'arrivo della bella stagione. E lui parla della bella stagione della vita, quella nella quale negli anni 70 la musica è in fermento e appunto i Mattia Bazar riescono a mettere a segno questa grandissima hit che appunto quest'anno ha compiuto 50 anni. Ancora i successi nell'83 con Vacanze Romane. E però l'intervistatore dice: ma Silvia Mezzanotte, mentre succedeva tutto questo, lei era una bambina. E Silvia Mezzanotte dice: a 5 anni avevo lasciato di sasso mia madre, gli avevo detto molto convinta: sarò una grande cantante. E Stasera che sera era una delle canzoni che cantavo già allora e resterà sempre legata agli anni della leggerezza. Voi immaginatevi una bambina di 5 anni che vi dice: mamma, io non voglio fare solo la cantante, sarò una grande cantante. Non dico che le ridereste in faccia, però insomma si parla dell'ottimismo e dei grandi sogni dei bambini, invece lei ce l'ha fatta. Ancora c'è una parte dell'intervista dove si raccontano appunto gli anni reciproci di Marrale e di Silvia Mezzanotte, perché come vi dicevo loro non hanno condiviso una stagione artistica né Mattia Bazar, ma chiede l'intervistatore come mai non si presentano, visto che eseguono Marrale e Mezzanotte, i brani di Mattia Bazar con questo titolo, perché dopo la morte di Giancarlo Golzi, avvenuta nel 2015, quando poi Silvia Mezzanotte abbandonò il gruppo, dice che l'eredità del nome Mattia Bazar è stata affidata a Fabio Perversi e dunque di fatto due stelle di Mattia Bazar, Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte, non possono utilizzare questo nome, quindi il loro brand è Marrale Mezzanotte. Sono stati parte della storia dei Mattia Bazar, in un certo senso portano avanti con un tour personale la loro musica, perché senza poter citare il nome, nel segno diciamo del gruppo, hanno fatto il tour La Nostra Storia, poi i 40 anni di Vacanze Romane e adesso i 50 anni di Stasera che Sera. E l'inevitabile, la domanda: ma avete mai pensato a un vostro disco di inediti? E loro dicono: sicuri, alcuni li abbiamo già incisi, saremo pronti nel 2026. Con che nome a questo punto? Noi torniamo indietro di 50 anni.
Stasera che sera, restare tutto il tempo con te, di notte l'amore è sempre una sorpresa per me. Puoi respirare il profumo del mare mentre dal vento tu ti lasci cullare, fare il signore col mendicante, non scordarsi mai però di essere anche sapere adesso che non sono sciupati. tu sei sempre viva e presente. Ora come allora tu sei mia nella mia mente.
Ciao, è inutile, Mattia Bazzar degli anni 70, inizio 80, a mio modo di vedere, erano i Mattia Bazzar. E dopo, vabbè, chiaramente cambio di formazione e roba del genere, ma da stasera che sera, due semplicità, e vi dicendo, cioè, inarrivabili, cavalli bianchi, cavoli.
Ecco, quegli anni sono piaciuti e stanno generando una discussione allo 0763211113 anche più di quella che mi aspettavo. Tra l'altro ringrazio anche il musicista Davide Buzzi che mi ha precisato, mi ha fatto tornare su un punto interessante della vicenda. In effetti il marchio Mattia Bazzar, l'intervista appariva sulla Stampa, proprio il quotidiano, quindi rivolto al mercato italiano, e raccontava del fatto che in Italia Mattia Bazzar non si possa utilizzare, però gli stessi interpreti Marrale Mezzanotte, se sono all'estero, possono utilizzarlo, ma chi adesso detiene i diritti sul nome Mattia Bazzar viceversa può utilizzarli in Italia e non all'estero. Ecco perché secondo me l'intervista era un punto interessante, perché permette a chi non ha seguito tutti i dettagli di questo gruppo così importante in quel periodo, non solo della musica italiana, a volte si sente un po' perso naturalmente per qualcuno, e noi abbiamo sentito stasera che sera i Mattia Bazzar sono quelli lì, no? I tre amici di base, quelli che all'inizio si chiamavano i New Jet, Antonella Ruggero, Giancarlo Golzi, che si sarebbe unito di lì a poco. Sì, al di là insomma, delle etichette che ci mettiamo, visto che siamo ormai sono usciti i nomi di Sanremo, il mio dubbio era: ma se appunto Marrale Mezzanotte si dovessero presentare a Sanremo, a questo punto devono creare un nuovo nome per forza, anche se all'estero, come diceva Davide, potrebbero utilizzare Mattia Bazzar, perché a un certo punto una dicitura univoca in un certo modo ci vuole, per questioni legali certamente. Poi uno va a ascoltare la musica che gli piace, che lo fa sentire ancora negli anni in cui era giovane, eccetera, eccetera, indipendentemente da come si chiamino.
Passaggi.
Zucchero, donne, già che con la canzone di Zucchero siamo a Sanremo, era il 1985, prima lo citavo. Allora, prima di tutto concludo il discorso Mattia Bazzar, e vedo che avete altre cose da dire, ma facciamo che la chiudiamo qua. Piero mi ha scritto una cosa troppo carina: andava apposta in un negozio a Lugano che ora non c'è più, mi facevo mettere il disco Solo tu dei Mattia Bazzar, io ci andavo soprattutto perché la commessa era veramente carina, era svizzero-tedesca, parlava poco italiano, però aveva un sorriso spettacolare, e fu così che in adolescenza mi ero innamorato sia delle canzoni sia delle commesse. E niente, in questo clima di romanticismo, quando eravamo tutti un po' più giovani, la chiudo qua. Guardiamo al futuro. Ho trovato molti commenti oggi su tutti i giornali della Svizzera italiana e della stampa italiana, naturalmente, al prossimo Festival di Sanremo. Allora, Fiorello se n'è già uscito con le sue battute, dice che Amadeus ha scelto tutti i cantanti con i nomi brevi per fare più veloce. E questa è una delle battute che da Fiorello ci si aspettava. Ho letto una presa di coscienza di quali saranno i gli artisti che competeranno nella prossima edizione del Festival Musicale di Sanremo del 2026. Sul Corriere del Ticino, il titolo Festival di Sanremo, sì, sono anni di appiattimento, è un articolo di Paolo Galli, e dice in sostanza: sembra quasi che Carlo Conti ci sia consapevolezza di poter perdere la propria sfida, non ci spieghiamo altrimenti, al netto dei discussi rifiuti incassati, una simile formazione. Lì ho capito che non era esattamente un articolo compiacente nei confronti della lista degli artisti che si esibiranno nella prossima competizione, perché dice: è un insieme che di fascino non ne ha, piuttosto uniforme a livello qualitativo e soprattutto non crea la minima aspettativa. Solo Fulminacci proverà a tenere alta la bandiera dell'indie moderno, che indie più non è, e già visti sono i giovani rapper e trapper sconosciuti ai più. Alla fine, mi sembra di capire, la più moderna per Paolo Galli è Patti Pravo, che diciamo comunque un paio di esperienze passate le ha già. Poi insomma l'articolo si dilunga, io ve lo consiglio, fa anche del raffronto col passato e dice: l'impressione che la società si stia in qualche modo appiattendo, o almeno questo è quello che ci suggerisce il festival. Vedo che molta della stampa italiana invece si è soffermata sul fatto che ci sono molti figli d'arte quest'anno che arriverà. Leo Gassman, LDA 13 Pietro, magari il nome non vi dice molto, ma insomma da qui alla competizione di Sanremo chi è appassionato di musica sicuramente ne saprà di più. Per quanto riguarda Leo Gassman, facile, nipote di Vittorio, figlio di Alessandro Gassman, quindi gota del cinema italiano. Per quanto riguarda LDA, è figlio di Gigi D'Alessio, non nuovo ai contest televisivi. E infine 13 Pietro è figlio di Gianni Morandi, sicuramente porterà qualcosa di non così simile alla musica paterna. 13 Pietro, rapper ormai noto nel suo ambiente, stile come vi dicevo diverso da quello paterno, è del 1997. Ecco, magari torniamo un attimo su questo. Eppure lui, che sembra uno di quelli meno conosciuti, la scorsa estate ha azzeccato una hit, Che gusto c'è, cantata insieme a Fabri Fibra. E in sostanza la stampa che si fa, che fa anche un po' di riflessione su questo tema, in particolare prendo un articolo dal Corriere della Sera, nota che tutti e tre facciano il possibile per far capire che, nonostante il cognome di peso, loro siano delle persone a sé stanti e vogliono essere ascoltati per ciò che sono e non per la famiglia da cui provengono. Insomma, i problemi di tutti le generazioni di chi è figlio di. Ne risentiremo parlare da qui a febbraio.